oltre ad essere il compleanno di mio fratello Attilio, a cui faccio molti auguri, che compie 32 anni.
32?
Gli piacerebbe. Quasi per gamba, no, il prof, il commercialista. Ah.
Lui lo saluta per una questione pratica, non paga mai.
Se vuoi non gli fa regalo.
Oggi anche un'altra ricorrenza, direi più universale, più, come posso dire, più, non voglio dire più importante, perché sennò manco di rispetto a mio fratello, però insomma un po' più condivisibile, e cioè è la giornata mondiale dell'alimentazione.
Noi abbiamo il professor Walter Longo, il direttore del programma di ricerca su longevità e cancro presso IFOM, l'Istituto Firch di Oncologia Molecolare di Milano, che abbiamo inseguito per un po' da quando l'abbiamo visto in TV. Questa è la premessa. E professor Longo, buongiorno.
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 L'abbiamo inseguito molto perché, essendo magro in forma, il professore corre,
è veloce,
corre, quindi
è
difficile
veloce.
stargli.
Perché un giorno poi in TV scopriamo questo medico che sta parlando di digiuno, sta parlando di alimentazione, sta parlando di come alimentarsi e quando, e come poter rinnovare le cellule del corpo, come questi studi si avvantaggiano su la ricerca e la cura del cancro, perché il digiuno può essere parte di questa cura. E logicamente stiamo parlando di un digiuno sotto controllo medico, stiamo parlando di un'alimentazione particolare, stiamo parlando di come poter vivere meglio.
E più a lungo anche.
E più a lungo, perché parliamo di longevità.
Abbiamo detto bene, professore, più o meno?
Più o meno.
Sì, diciamo che storicamente gli uomini hanno sempre digiunato.
Certo.
Diciamo, sono stati obbligati a digiunare. Poi forse negli ultimi 200 anni ci siamo abituati a mangiare sempre. E prima d'estate, diciamo, si prendeva peso, si accumulava anche grasso, e questo serviva per sopravvivere l'inverno, dove il cibo non c'era e si digiunava. E quindi adesso vediamo che ristabilendo questi digiuni periodici, cioè digiuni che vengono fatti al massimo 3-4 volte all'anno, per, mettiamo, 5 giorni, e questo potrebbe aiutare nella prevenzione dei tumori. E adesso abbiamo una serie di studi clinici dove li stiamo usando invece negli ospedali, per, insieme alle terapie standard, quindi insieme alla chimioterapia, terapia ormonale, eccetera, eccetera. E i dati iniziali suggeriscono che funziona bene, cioè ha un forte effetto,
impatto, diciamo,
di potenziante.
Infatti è importante sempre ricordare che per quanto il miraggio, il mito di chi inizia una dieta sia normalmente il dimagrimento, queste regole, più che il dimagrimento, assicurano una qualità di vita migliore e una migliore immunità, tra virgolette,
per la salute, però,
rispetto a certe, in particolare a certe malattie. Cioè, quindi servono più a quello che non al mito della perdita del peso, no?
Esatto, sì, la perdita del peso in effetti spesso non serve a niente, perché la maggior parte delle persone riprendono il peso, e addirittura dopo che lo riprendono sono peggio, diciamo, a livello di salute sono peggio di quando hanno iniziato. Quindi quello che serve invece è arrivare a un giusto peso, che poi previene l'insulino resistenza, quindi tutto quello che è il prediabete, la sindrome metabolica, che adesso è in circa un quarto della popolazione mondiale, quindi un quarto della popolazione mondiale è predisposta, diciamo, al diabete, perché mangia troppo e mangia male. Quindi non è solo il mangiare troppo, ma anche il mangiare male. In effetti io parlo sempre di mangiare di più e non di meno, però mangiare di più con alimenti che sono relativamente ridotti in calorie e anche in proteine, quindi questo è un altro problema. Siamo adesso imbottiti di proteine,
troppe proteine,
insomma, che se dovevo mangiare, cioè siccome noi siamo qua,
ma in effetti mangiare quello che mangiavano nonni e bisnonni in certi posti d'Italia, non tutti mangiavano così, però mangiavano tante verdure, tanti legumi, un po' di pesce, quindi sì, sono in effetti, mangiando così si può mangiare di più, si possono avere dei piatti che sono molto voluminosi, ma non sono pieni di quello che io chiamo le 4P,
cioè?
Quindi pane, pasta, pizza, patate. Questo è diventata un po' la dieta mediterranea, no? Anzi, richiamo il 5P, perché la quinta è le proteine, no?
Certo.
Siamo imbottiti di queste cose qua, che vanno bene, non c'è nessuna di queste cose che è da escludere. E infatti poi si va dalla padella alla brace, andando nelle low carb diet, no? Molti iniziano a fare queste cose Quindi vanno da mezzo chilo al giorno di amidi, queste 4P,
sì,
a poi mangiare niente, pasta, niente,
solo
pane,
proteine.
Esatto. Sì.
Che è peggio che peggio.
Certo.
Lei digiuna una volta alla settimana, ricordo bene?
No, io non digiuno.
Non più.
Io digiuno,
okay,
una o due volte all'anno. E uso la dieta mia di digiuno e non il digiuno, che poi insomma è quella che stiamo usando adesso in clinica, in una trentina di studi clinici. Anche
ce la spieghi com'è quella che ha appena accennato?
Sì, la mia digiuno era risposta negli Stati Uniti al primo studio clinico che avevamo fatto sul cancro, dove,
sì,
avevamo usato il digiuno d'acqua, e i pazienti si erano praticamente rifiutati di fare questo digiuno d'acqua, e anche gli oncologi si erano più o meno rifiutati. Quindi grazie al governo americano avevamo sviluppato questa dieta minima digiuno, che aveva lo scopo di permettere al paziente di mangiare e avere gli stessi effetti del digiuno. E quindi una dieta che va un po' a modificare i componenti in modo da modulare gli stessi geni che vengono cambiati dal digiuno. È un po' complicato.
Quindi è una simulazione, ingannare il corpo facendogli,
esatto,
credere che stai digiunando.
E cosa,
esatto,
portava
quindi
questo?
Per esempio, le proteine che dicevo prima,
sì,
regolano questi geni che si chiamano TOR e 6 kinase. E quindi quando mangi tante proteine, il corpo umano sa che non sta digiunando. Quando mangi tanti zuccheri, questi sono i due segnali. Invece, quando mangi tanti grassi, il corpo umano può anche ritenerlo un digiuno, perché,
okay,
il grasso è parte, è la maggiore fonte di energia durante i digiuni prolungati. Quindi il grasso non viene visto come segnale di crescita e segnale di riproduzione. Quindi il corpo deve sempre decidere: voglio crescere e riprodurmi, o voglio essere in una fase protettiva? Quindi tante proteine e tanti zuccheri lo spingono un po' in questa modalità di invecchiamento accelerato.
Certo.
Ok, molto, quest'ultima
così
frase
facendo c'era un rinnovo delle cellule, vero?
Sì, poi cosa succede? Che quando, questo è chiaro negli organismi, diciamo, che usiamo in laboratorio, però quando il digiuno probabilmente era un momento per eliminare tutte le cellule danneggiate, e in effetti mangiarle, no? Quindi questo è quello che si chiama autofagia.
Ah, quindi noi mangiamo le nostre cellule perché non stiamo mangiando?
Esatto, quindi noi mangiamo il nostro grasso perché non stiamo mangiando, il grasso accumulato nell'addome viene mangiato, essenzialmente consumato, ma quando pian piano il corpo inizia anche a snellirsi, quindi sta prevedendo un digiuno lungo che poi non viene, però inizia a prepararsi per questo lungo digiuno e inizia a mangiare se stesso.
Cioè, lei sta dicendo che diventiamo un po' degli Hannibal Lecter della nostra stessa panza.
Esatto, sì. Pancia, ma non solo pancia, tutto il corpo, quindi i muscoli, il fegato, il pancreas, quasi tutti gli organi piano piano iniziano un po' a restringersi, no?
Sì.
E poi quando si ritorna a mangiare normalmente, questi organi si riespandono, ma nel riespandersi vanno proprio ad attivare le cellule staminali che sono attivate quando nasciamo.
Si rinnovano, quindi.
Quindi è proprio un ringiovanimento totale del nostro corpo, del nostro organismo, no?
No, totale no, perché ovviamente, però metti che...
Non è Benjamin Button, certo.
Se immaginiamo una persona che lo facesse per 2 mesi, quindi arrivando proprio al limite, ovvio, non stiamo consigliando questo, sto facendo un esempio scientifico. Immaginiamo una persona che arrivasse a 2 mesi di starvation, e poi ovviamente questa persona, il fegato di questa persona potrebbe arrivare addirittura a metà della dimensione del fegato prima del digiuno. E poi nel mese, 2 mesi dopo, si riespanderebbe alle dimensioni originali, così creando metà fegato
nuovo
in quei 2 mesi, diciamo, se vuoi chiamarlo nuovo,
okay.
Comunque appena rigenerato.
Quello che diceva prima si chiama mima digiuno, giusto?
Sì, si chiama dieta mima digiuno, inteso
mima
dieta come termine scientifico, non
certo,
dieta come diciamo modo di perdere peso. Sì.
Abbiamo soltanto pochi secondi ancora, ma non abbiamo parlato della dieta, noi l'abbiamo trascinata a parlare ancora una volta del digiuno.
Vabbè, magari salutiamo il dottore e poi leggiamo noi questo decalogo che credo sia completamente sposato poi con la promessa,
sì,
poi di averlo magari in studio il dottore, se
che ci racconta un po' meglio
finirà questa rottura di scatola
professor Longo.
Va bene. Però dovete venire a Los Angeles,
perché in questo momento
10 giorni parto, sì.
E infatti
veniamo volentieri.
Ma veniamo volentieri, ha una villa con la piscina, professore, mentre facciamo il digiuno.
Purtroppo no, però se venite ve la preparo.
Va bene.
Grazie professor Walter Longo.
Grazie, arrivederci.
Radio 105. Proud to be different.